Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
Benedetto figliolo, mi disse la vedova, ma perché non ha seguito i miei consigli? Gli avevo detto, no, fedeltà al testo, e guardi qua. Dove siamo, dunque? Sfogliava le mie cartelle, tutte corrette al lapis. Sì, quel punto dove il capitano invita i suoi uomini all'assalto della trincea nemica. Le sue parole, sì, ecco, lei mi traduce sotto ragazzi, eccetera. Ora, guardi il testo inglese, dice... Adesso sfogliava il libro e trovò la crocetta al margine. Ecco, il testo dice, come on boys, capisce? Lei mi ha invertito il significato. Come on boys vuol dire venite su ragazzi, e così bisogna tradurre. Lei mi mette l'opposto, cioè non su, ma sotto. E ancora più avanti, dove descrive l'alzabandiera a bordo, lei ha tradotto, mi pare, i marinai si scoprirono. Sì, si scoprirono, ha tradotto lei, mentre il testo inglese diceva the crew raised their hats. Vede l'inglese com'è preciso? La ciurma alzò i loro cappelli, alzò, capisce? Come a salutare la bandiera sul pennone. E con la mano fece anche lei il gesto di chi alza il cappello. Mi provai a dire qualcosa, ma lei mi interruppe. Lo so, il risultato è lo stesso. Quando uno alza il suo cappello, si scopre. Ma allora bisognerebbe precisare che scoperto rimane il suo capo. Dire, non so, che i marinai scoprirono i loro capi, oppure le loro teste. Ma così risulterebbe un po', come dire, un po' faticoso. Sorrise. Io lo dico sempre ai traduttori, non cercate di inventare, state sempre dietro al testo, che oltretutto è più facile. La ciurma alzò i loro cappelli, dunque. Lei poi, vede, tende a saltare, a omettere parolette che invece vanno lasciate, perché hanno la loro importanza. Più avanti, per esempio, lei mi traduce, gli strinsi la mano. Ebbene, l'inglese è più preciso e dice infatti, he shook his hand, cioè egli strinse, ma più precisamente scosse la sua mano, o se vuole, meglio ancora, egli scosse la mano di lui. Continuava a sfogliare le mie cartelle. Le faccio soltanto degli esempi di correzione, vede? Ci sarebbe ben altro da aggiungere. Qui, per esempio, dove parla dell'offensiva. Lei mi ha tradotto, cominciò l'offensiva e Patton schierò le sue divisioni. Come traduzione può anche andare, nulla di speciale, ma può andare, però lo vede? Nello stesso rigo, lei così mi mette due O accentate, cominciò, schierò, suona male. Meglio dire dunque, ebbe inizio l'offensiva e Patton schierò, ha capito? Io ero ammutolito e feci segno di sé. Poi la vedova sospirò e a voce più alta riprese, locuzioni dialettali, lei ha questo difetto, le locuzioni dialettali, come tutti i toscani del resto. Per esempio, lei traduce bottega di falegname, bottega è un toscanismo, no? Veramente non mi pare, risposi, trovando non so come il coraggio. Leopardi parla appunto di legnaiuol che veglia nella chiusa bottega, e Leopardi non era toscano, beh. Fece la vedova. Leopardi era Leopardi. Lui poteva anche permettersi qualche locuzione dialettale. Mi sorrisi ancora. Vede, ho corretto con un più italiano laboratorio di falegname, eccetera. E più avanti, non ricordo bene il punto, ma c'è di mezzo una telefonata. Sì, ecco, è qui. Lei traduce, pronto, che succede, costà. Ora, lei vorrà ammettere che costà è una locuzione dialettale usata solo in Toscana. Infatti l'inglese dice, what's going on there? E va tradotto semplicemente, che succede là? Non le pare? Io ormai tacevo. E forse ero anche rosso di vergogna, sperando solo che la vedova avesse vuotato il sacco e mi permettesse di andare via. Un'ultima cosa, continuò, a volte lei appiattisce certi bei modi di dire inglesi. Per esempio qui, lei dice che i mezzi da sbarco erano le mille miglia lontani dalle coste laziali. Questo suo le mille miglia è assai meno efficace che nel testo inglese dove si parla di hell of distance. Cioè un inferno di distanza. Sente com'è bello? I mezzi da sbarco erano a un inferno di distanza, eccetera. È molto più robusto questo inferno di distanza, non le pare? Capii che mi voleva congedare e mi alzai. La traduzione, farfugliai sulla porta. Beh, ha visto, no? Vuole un consiglio? Si faccia prima le ossa con qualche editore minore, poi ritorni fra qualche mese, un anno, e si ricordi i miei consigli. Quella notte non chiusi occhio e forse anche piansi. Ma non mi andò sempre così. Come qualcuno forse ricorda, in quegli anni si parlava moltissimo di automazione, di produttività, di seconda rivoluzione industriale e di umane relazioni. Pareva che tutti i rapporti, produttivi e umani, dovessero cambiare, mentre poi hanno ricominciato, e forse non avevano mai smesso, a prendere gli operai, senza tante inutili storie, a calci nel culo. In una città come questa, cioè piena di gente terziaria e quartaria, col mercato comune in vista e il miracolo in prospettiva, c'era molto da tradurre in materia aziendale, specialmente testi chiamati operativi, e siccome c'era molta fretta, si contentavano anche di me, senza badare troppo agli apostrofi, alle rime ato-ato, ente-ente, azione-azione. Anzi, le rime erano quasi auspicate, come segno di scientificità del testo. Si peritano forse gli americani di mettere tre Sean in un rigo solo? Erano libri massicci, stampati su cartoncino Bristol di vario colore e con corpi tipografici diversi, neretti e corsivi e tondi nella stessa pagina. La regola degli errori, dicevano questi libri, è la chiave per la delega dell'autorità. Essa conserva l'equilibrio fra autorità e la responsabilità delegante. Grazie ad essa la delega della responsabilità diviene operante e non è più un fatto formale. Applicando la regola degli errori, i dirigenti, di qualunque livello essi siano, possono puntare al sodo. Non rischieranno più di badare agli alberi senza vedere la foresta. Saranno in grado di guardare ai risultati complessivi, non ai piccoli errori. E alla fine di ogni capitolo, su speciale cartoncino rosa, un modulo di quiz da riempire, detto lista di controllo. I dipendenti hanno paura di affrontare un rischio? Con accanto il quadratino del sì e quello del no, e sotto quattro righe in bianco per l'esempio. Insistono troppo sulla precisione dei particolari? Chi? Quadratini e righe da riempire. Si sentono liberi di sperimentare metodi nuovi nel proprio lavoro? Esempi recenti. Si sentono liberi di ammettere un errore? Casi recenti e relativo comportamento. Con quest'affare dei quadratini per il sì e per il no e delle righe di quiz da riempire, la cartella dattiloscritta si riduceva, come testo, quasi alla metà. E siccome pagavano a cartella e non a rigo, tutto sommato era conveniente. Il testo parlava di staff, di line, di follow-up, e quindi c'era parecchio da sottolineare, dato che i nomi stranieri si mettono in corsivo. Dava anche consigli pratici per dirigere il prossimo. Per esempio, il direttore di un'azienda di costruzioni adottava il metodo del salvagente. Se in una riunione non si concludeva nulla e quindi sentiva l'impulso di intervenire di peso e decidere, era solito alzarsi, prendere il cappello e dire «Signori, ci vediamo domani». Mi assicurò questo dirigente che ogni volta, tornando il giorno dopo, si sentiva più tranquillo. Anna stava alla macchina e quando c'era da tracciare le quattro righe del modulo io avevo qualche attimo di pausa, il tempo di accendere una sigaretta. Me ne stavo disteso sul letto, col libro in mano e il vocabolario accanto, e dettavo. A che cartella siamo? Alla decima. Andiamo bene, vero? Sì, sì. Sei un po' stanca? No, no, dai, dai, detta. Pensa, 4.000 lire ce le siamo già guadagnate, davvero? Due vanno a Mara, una al padrone di casa. La quarta paga la luce, il telefono, il gas, il latte e il pane. Sicuro? E ora guadagniamoci il companatico. Dai, detta! Riuscivamo a fare anche 15, anche 20 cartelle al giorno. Due a Mara, una al padrone di casa, una per la luce, gas, telefono, pane e latte, un'altra per le rate, dei mobili e dei vestiti, due per il companatico e le sigarette. E senza bisogno di prendere il tram, senza bisogno di tenere rapporti col prossimo, tranne che alla fine del mese per la consegna del lavoro. Potevamo starcene tranquilli in casa nostra, lavorare vicini dalla mattina alla sera, in buona armonia, senza timore di licenziamenti né di segretari attiviste né di dirigenti in ascesa. Così mi ripeteva Anna, che tante volte mi aveva visto rincasare abbuiato e stanco. Certo, le rispondevo io, ma il pericolo adesso era un altro. Di trovare gente come la vedova che ti controlla gli apostrofi e le rime, ti rimprovera l'elocuzione dialettale. Allora i casi sono due. o ti impunti e fai la figura del piantagrane, o lasci perdere, stai zitto e fai la figura del cretino. Nell'uno e nell'altro caso non ti danno più lavoro. Anna forse non se ne rendeva ben conto, ma i contratti parlano molto chiaro. Tu magari firmi senza leggere con attenzione, ma intanto ti sei impegnata a consegnare un giorno preciso, e se sgarri ti impongono una penale del 30%. Il pagamento lo fanno dopo l'approvazione. Hanno facoltà di rifiutare al loro insindacabile giudizio, escludendo ogni compenso. Sempre al loro insindacabile giudizio, qualora il tuo lavoro non corrisponda ai criteri e alle direttive, ato ato, zione zione, la ciurma alzò i loro cappelli, e si renda necessaria una revisione, il compenso dovuto per quest'ultima sarà detratto dalla somma globale stabilita quale corrispettivo di cui al presente contratto. La revisione la fanno individui a te ignoti e professionisti del rivedere, interessati perciò a rivedere quanto più possano e a detrarre il più possibile dal tuo. Se poi perdono il tuo lavoro, se lo bruciano, se lo portano al gabinetto, se lo prendi il bambino a casa per farci le barchette, a te rimborseranno il costo puro del dattilo scritto, poi ti addebitano l'ige. E firmando, tu ti impegni a non turbare in alcun modo il pacifico godimento dei diritti ceduti con la presente scrittura e a prestare la tua collaborazione e assistenza qualora da parte di terzi venisse turbato il pacifico godimento dei diritti ceduti. Insomma, devi farli godere e impegnarti a tutelare e favorire il loro godimento, come fa Pimlico da vecchio con gli stalloni. 6 mesi esatti, prima che siano passati 20 anni, devi comunicare il tuo recapito, che può essere ormai anche il camposanto, in modo che questi goditori possano raggiungerti e comunicarti, non si capisce bene che cosa. In caso di controversia, certo, puoi rivolgerti al foro cittadino, ma quelli hanno il loro bell'ufficio legale con tanto di avvocatoni, mentre tu non hai soldi nemmeno per pagarti l'ultimo mozzorecchi. E poi bisogna lavorare tutti i giorni, tante cartelle per queste, quelle e quell'altro, fino a far pari, anche la domenica. Se ti ammali, non hai mutua, paghi medico e medicine, lira su lira, e per di più non sei in grado di produrre, e ti ritrovi doppiamente sotto. Beh, vedrai che il lavoro non ti mancherà mai, diceva Anna, lo capisci? Possono fare rogne quanto vogliono, ma anche loro hanno bisogno di qualcuno che lavori, altrimenti sono fermi. Ed era vero. Non potevano limitarsi a dare del cretino a tutti, bisognava pure che di qualcuno si contentassero. E poi per loro era preferibile dar lavoro così, a cottimo, senza pagarci sopra oneri sociali, mutue, previdenze e altre marchette, senza rimetterci né la carta, né l'usura della macchina, dei nastri, dei tavoli, nemmeno il caldo. Il caldo te lo paghi da te, ti paghi il caldo. L'usura della macchina e del nastro, tutto quanto. È un lavoro che può rendere, ma nessuno te lo invidia, né cerca di togliertelo, perché è parecchio faticoso e non piace. Non rientra nel gioco dei rapporti di forza aziendali, non dà né potere né prestigio, non è a livello esecutivo e perciò te lo lasciano e ti lasciano in pace. Al massimo ti potranno sollecitare, ti potranno telefonare. Il lunedì, per esempio, è giornata di assillo, di tafanamento, e per metà ti va persa il telefono, perché quelli ritornano riposati da 2 giorni di festa e si danno da fare. Debbono dare la sensazione di star lavorando seriamente. E così, per prima cosa, alle 9, telefonano sollecitando. Allora? A che punto siamo? Mi raccomando, al massimo entro il 30, non oltre. Dopotutto, è questo il loro compito, telefonare, tafanare i collaboratori. E non si può mandarli al diavolo, o farsi negare, o non rispondere al trillo.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra, di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.